Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, questo è il capitolo numero 62. Passo a salutare la redazione, almeno i presenti, a partire dall'eroico Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Eroico? Anche no.
Vabbè, ciò che resta.
Ciò che resta di me e della mia cattiveria stasera potrebbe esondare, perché sono due settimane e non parlo e non mi cazzo con nessuno.
Giusto, e poi soprattutto non c'è Pelacci che può difendere i Sixers, ma ne parleremo più avanti. Ciao Leo.
Ciao, ciao a tutti, un bentornato a Scarpelli, non che ci mancassi, però almeno si può fare più casino.
Ciao ad Alessandro Azzullo.
Ciao a tutti, buona serata, bentornati.
Un eroico Alessandro Azzullo. E un bentornato anche al nostro Jacopo.
Bentornati a tutti, però posso esondare pure io contro Pelacci, contro sto raffreddore, contro sta voce nasale che avrò, che sembrerò una di Mean Girls probabilmente, non lo so, sarà una grande puntata.
Gramegna, da te mi aspettavo dicessi buon anno, però
è vero, buon anno, buoni Golden Globe, li avete visti, hanno fatto cagare come ogni anno, quindi...
Tutto a posto, insomma. Allora, direi di partire da qualcuno che è morto per davvero, ovvero Blake Griffin, che si è opera e ha finito la stagione, tra parentesi c'è scritto grosso come una casa, ha finito la carriera, però...
E anche il mio fantabasket ha finito.
Vabbè, hai rotto il cazzo, Gramini, hai già rotto il cazzo. So, due no, minuti di registrazione. Vabbè. E, è morto, e questo secondo voi spingerà Detroit, saluti anche al Claxon, spingerà Detroit a scambiare il più fretta possibile Drummond, come si è chiacchierato in questi giorni già?
Ma non si capisce bene che vogliono fare Detroit, onestamente.
Schifo, cioè, credo, lo stanno facendo benissimo.
Cioè, non so se avevi visto, no, perché Drummond ha detto tipo due giorni dopo, ha detto, ma veramente io, cioè, io sto bene qui, cioè, vorrei rimanere qui, bla bla bla.
Grazie, lo pagano tanto per fare schifo, anche io vorrei stare lì.
No, ma, cioè, allora, forse ho letto male io, ho frainteso, cioè, io avevo letto,
detto lo stesso.
Che Detroit voleva darlo via perché aveva paura e non ha... non vuole esercitare la player option, e quindi insomma vedere che opzioni c'ha, no, la prossima estate.
Sì, secondo me più che altro Detroit ha paura di dover dare dei soldi a Drummond, perché è l'unica cosa che hanno a Detroit, a parte vabbè no, a parte niente, non hanno assolutamente niente.
Vabbè,
hanno il giocatore più forte di questa squadra è Derrick Rose.
Esatto. E quindi secondo me più che altro Detroit ha paura di dovergli dare un contratto, e se riesce a vedere qualcuno che gli dà qualcosa per finalmente perdere con un senso, cioè non pagando uno sproposito per giocatori che non gli spostano niente, lo fanno. Più che altro senza Blake non puoi nemmeno metterlo in mostra come ha fatto l'anno scorso, e magari pensare davvero di prendere qualcosina da una squadra che va in panic move, non lo so.
Ma per 6 mesi di contratto, cioè non mi sembra ci abbiamo proprio il coltello alla parte di manico, ecco, anche se, cioè, ci può stare di scambiarlo, ci può stare, però boh.
E Atlanta, che è quella che si è più si è detta più avanti, voi lo fareste? Mi sembra di no il parere comune. Eventualmente per cosa lo giudichereste un buon affare?
Allora, io i...
Vai tu, io completo perché...
Sto bene, però non ti cazzà. Comunque, no, io principalmente lo ritengo, non lo farei se fossi in Atlanta, anche perché ora come ora non mi viene da dare chissà che prezzo all'operazione, quindi non saprei bene nemmeno cosa chiedere a Detroit, cioè cosa offrire a Detroit in cambio. E è vero, ci sono stati rumor della società, della proprietà di Atlanta, non contenta delle vittorie così scarse, che sarebbero un po' rotti le scatole del process, però allo stesso tempo quando Young ti dimostra tutte le notti quel che è, quando Collins comunque è un'ottima spalla e le cose stanno andando leggermente a rilento, ma più o meno come previsto, non starei a complicare troppo le cose. L'altro giorno su WhatsApp di noi sei scemi, Alessandro diceva che magari non sarebbe, lui non sarebbe personalmente nemmeno disposto a mettere Bruno Fernando nell'operazione, forse nemmeno io, perché non vedo perché sconvolgere tutto adesso.
Secondo me sei troppo pessimisti su Drummond.
Esatto, io volevo dire.
Ma no, perché sia forte, cioè nel senso, semplicemente perché è un giocatore di 26 anni
che ha sistemato la meccanica ai liberi, questo ce lo ricordiamo sempre.
No, però nel senso, anche lì magari cioè, nel senso, uno che passa dal 35 al 60% magari è uno che ha voglia di lavorare sui propri giochi, cioè è un, non lo so, è un giocatore nella stessa situazione di Aaron Gordon, tipo, cioè è il classico giocatore che mi piacerebbe vedere da un'altra parte, come diceva Melordo, che mi sembra Ale l'anno scorso, cioè che vorrebbe vedere Gordon in un'altra squadra, perché magari è il problema è che lì a Orlando non riesce a massimizzare il proprio potenziale. Oladipo, sempre parlando di Orlando, cioè non lo so, magari resta semplicemente uno e fa 15 punti, 15 rimbalzi, gli va bene così, non sposta da un punto di vista delle vittorie, però boh.
Ma sì, ma il mio punto è, cioè, qual è il best case per Atlanta di questa operazione? No, metti un, non lo so, cap filler più Fernando più la scelta di Brooklyn, che è protetta 1,14, no? Che sarà qualcosa intorno, boh, ipotizziamo la 17-18. No, tu fai un'operazione del genere per Drummond, magari ti va pure bene che lui prende la player option l'anno prossimo, tu fai tutta questa operazione, cioè o per perderlo nel 2021 se poi lui non rifirma, o fondamentalmente poi per avere bird rights e offrirgli più soldi degli altri, però anche lì poi
sì, ma per quanti, fare
soldi,
cosa?
Quanti soldi offri a Drummond, quanti soldi vale Drummond, poi magari davvero come dice Nick va ad Atlanta e non lo so, cambia il mondo, ecco, però...
Ma una 17-18 e Bruno Fernando possono diventare qualcosa mai nella loro carriera meglio di Drummond? Comunque parliamo, cioè noi lo
non
ovviamente,
lo so, non lo so.
Cioè noi lo valutiamo poco, però alla fine è un giocatore che magari in un altro contesto, per le qualità che ha, perché ci sono delle qualità
sì, sì,
molto
però,
nette.
Nel worst case, questo tra 6 mesi se va. Cioè, ti
che,
dice...
che poi ci avrebbe anche per la prima volta un compagno, cioè una point guard che sa giocare in maniera incredibile.
Vero.
Pick and roll piuttosto
non
che magari
ti piace Reggie Jackson,
eh? Povero Reggie Jackson ha giocato 30 partite in 3 anni, no, no, piuttosto il discorso di Collins, perché ora quest'anno va bene, per ora è ingiudicabile, ha giocato credo neanche 10 partite, però è un 4, ma non è un 5, ma non è un 4, ma è un 5. Cioè, secondo me anche lì magari qualcosa te lo metterebbe a posto. È chiaro che è un giocatore un po' in controtendenza con la moda attuale di come si gioca a pallacanestro, però voglio dire, cioè, si può tranquillamente costruire una squadra efficace attorno anche a Drummond, secondo me. Cioè, ci penserei se per prendere Drummond, sempre facendo il caso d'Atlanta, ecco, perché comunque io ho visto, non so quanto interessate, però comunque Boston, Dallas, se parlavo di Toronto.
Beh, certo, cioè lì è totalmente un altro scenario, esatto, cioè, esatto, per una bravo. Boston, un Drummond oro colato, soprattutto vedendo cosa ci hanno.
Sì, ma...
se il prezzo ovviamente è un prezzo
no,
al ribasso,
cioè dipende dal prezzo, cioè ora, tornando a Atlanta, dipende dal prezzo. Il prezzo è quello attuale, io una trade fo subito, cioè anche se fra 6 mesi vai via non me ne frega niente.
Il punto è questo, però se il prezzo è così basso non vedo perché un'altra franchigia non possa fare un'offerta comparabile a quella di Atlanta, e a quel punto Atlanta avrebbe anche meno interesse a fare un'offerta di quel tipo, perché è un po' fuori timeline, anche se è utile tecnicamente, però c'è il rischio di perderlo a zero. Cioè, quello dal mio punto di vista è sicuramente può fare meglio a Dallas, a Toronto. Toronto non so, vabbè, probabilmente sì, Dallas, a Toronto e sicuramente a Boston rispetto a quello che farebbe ad Atlanta, che sono le squadre di cui ho sentito parlare.
Boston secondo me sarebbe un buon sarebbe un bel fit, ma penso ma... sia impossibile.
Impossibile, cioè... impossibile, sarebbe perfetto. Impossibile. Ecco, il mio punto è: se il prezzo è così basso, va da un'altra parte. Se il prezzo è un po' più alto, non vedo perché Atlanta dovrebbe spenderlo. Quindi, comunque, ad Atlanta, dal mio punto di vista, è difficile vederlo almeno nei prossimi giorni.
E
che poi non
invece.
penso sia troppo più alto. Vabbè, no,
No,
niente,
vai, vai. Non
non lo
pensi sia
dico.
troppo più alto?
No,
No, no,
no, no. No, ma
dillo, dillo.
dico, non penso sia troppo più alto il prezzo. Poi, vabbè, io sono di parte, ma il prezzo per uno come Adams, no? E io non vedrei molto più ragionevole, soprattutto tipo per Boston, no, ma anche per Atlanta, un'operazione per Adams, che secondo me è un giocatore un po' più funzionale rispetto a Drummond, però verosimilmente sono di parte.
Però costa 3 volte di più, secondo me.
Non lo so, dici? Non lo so, eh.
Dai,
Boh,
dai,
però
vai da Presti, vai da.
amici ascoltatori, se sentite bussare alla porta e vedete un ometto con un cartello che ha su una foto di Adams con un cappello in testa e dei baffi fi palesemente finti,
No,
Alessandro
no, no, no,
Azzullo
no,
che
no, non è
gira.
vero. Cioè, a me viene Angel domani sera, mi offre le prime 15 scelte del prossimo draft e io Adams comunque non lo cedo. È il concetto, cioè, non lo so, no, forse si riduce al fatto che Drummond non mi piace, poi, fondamentalmente.
Mentre per Kevin Love, povero Kevin Love, continua l'odissea in cui ci si è buttato un po' da solo con quel rinnovo e ha fatto una leggera scenata in campo l'altro giorno, non mi ricordo nemmeno contro chi, però so che ha
Contro
rischiato
di noi.
di tirar fuori una mano a Osman per prendere quel passaggio. Insomma, ha voglia di andarsene da Cleveland, ma sembra che trade in stato avanzato non ci siano, anche se i Cavaliers hanno tagliato un paio di giocatori. Insomma, forse inizia a muoversi qualcosa. Ne abbiamo già parlato a più riprese di Love. Avete ora, vista la situazione di classifica attuale
No,
o
ma
di
più che altro,
esigenze, altre
aspetta,
idee?
c'è una domanda io per voi, secca, come dici te, secca sì o no? Love via entro 3, insomma, quando è 6-7 febbraio, quando chiude la trade deadline, per voi è sì o no?
Sì.
Ma Love per me è
Sì.
via entro 2 settimane.
Sì.
Per me no.
E
Ma
ora mi
guarda,
spieghi perché no. Ma solo per
lo
vedere il mondo
sai.
bruciare.
Ma lo sai, guarda, anch'io. È che chi lo piglia? E per cosa? Non è facile fare una trade per
Cioè,
Love.
Cleveland secondo me non ha il minimo bisogno di crearsi spazio cioè, nel senso, ok, gli paga uno stipendio che è fuori dal mondo per l'utilità che ha in campo in questo momento a Cleveland, ma cioè, perché
Perché poi non è
svenderlo?
neanche vero, secondo me.
No,
Cioè,
ma
secondo me
perché
sarebbe un giocatore
svenderlo?
utile.
No, ma certo che sarebbe un
È
giocatore
che non gli
utile, ma
passano il
perché
pallone.
svenderlo?
Altrettanto giustamente, perché se giochi con delle point guard che non sono neanche questi fenomeni, secondo me, ma che comunque hanno 21-22 anni massimo, ci sta che non ci abbiano la scienza nell'analizzare e nell'eseguire un pick and roll piuttosto che nel muovere il pallone, cioè ci può stare. Cioè, è una situazione un po' complicata, però a parte quello, cioè, mi riesce difficile capire, poi lo scambieranno di sicuro, cioè, anch'io tenderei a dire sì. Di buon senso, però è una cosa, è una trade un po' difficile da capire perché, come diceva giustamente direttore, cioè Cleveland dello spazio salariale credo ne freghi relativamente e credo lo dimostri anche il fatto che si sono presi il contratto di Exum sull'anno prossimo, così come hanno fatto l'anno scorso, però allo stesso tempo lo spazio salariale è un asset, cioè se te dai via Love prendi, che ne so, Whiteside che scade alla fine di quest'anno, cioè è un asset grosso perché sono 100 milioni contro 20, cioè nel senso sono 80 milioni di dislivello, qualcosa devono valere quei soldi. Cioè, non lo so, davvero, una trade piuttosto complicata.
Io ho 2 domande invece per Jacopo Gramegna. La prima è: secondo te cosa hanno perso i Cleveland Cavaliers perdendo Clarkson?
Questa la capirà qualcuno. Secondo me stiamo cominciando finalmente a creare il percorso per prendere delle denunce anche noi. Comunque, hanno perso meno di quello che hanno preso, perché hanno preso almeno, hanno recuperato un po' di hype per strada con Exum, che ha fatto pure una partita da 28 punti. Prima non
Davvero?
c'avevano manco quello, quindi.
E la seconda domanda invece è: da 1 a Divac, quanto sarebbe Divac uno scambio tra Kuzma e Bogdanovic?
tantissimo.
No, cioè, ma aspetta, Bogdanovic for starters, cioè perché è lì che il mio cuore ha ceduto, no? Tipo, cioè, immagino la chiamata, no, con Divas che dice:
è cosa,
sì, sì, potremmo metterci Bogdanovic per iniziare. Ah, sì, per iniziare.
Sì, poi ti do il resto.
Sì, sembra Oz, come si chiama? Quello del banco dei pugni.
Ci sto rimettendo.
Potrei offrirti.
Guarda, proprio questo è proprio trade da Divac, perché io ormai ho questa idea: a lui piacciono i giocatori che hanno una certa patina, un certo aspetto, soprattutto nella metà campo offensiva. Dal mio punto di vista,
dici che è stato sedotto dal biondo platino che si è fatto.
Lui sì, assolutamente, dal biondo platino, dei tatuaggi, dal numero zero, dal numero zero. E soprattutto da quei flash offensivi che effettivamente ci hanno fatto vedere Kuzma quest'anno, sta mostrando di non poterli integrare in una squadra di un certo tipo, o meglio di non poterlo fare su base continuativa. Mi sembra perfettamente proprio una mossa da Divac, cioè se i Lakers lo fanno, cioè, qui sono proprio passibili di denuncia.
Cioè, a favore di Divac, Bogdanovic lo perdi a fine anno, comunque, però sicuramente puoi scambiarlo meglio di così, ecco.
Sì, ma con una sign and trade qualsiasi recuperi qualcosa che...
No, no, ma infatti, cioè... Però vabbè,
bello sto tono sconsolato.
Eh sì, che dobbiamo fare.
No, Ale, non sconsolato. Ora arriva il tuo momento. Si sta ripetendo oltre ogni previsione in questa stagione, devo dire.
No, non parlerò per primo sui Thunder.
Come no?
Iniziate voi.
Ma dormi 2 ore e mezza notte per vedertele tutte.
Veramente, non capitava da un po'. No, comunque iniziate voi, che anche Nick l'ho visto caldo sui Thunder.
Allora, diciamo che l'argomento di discussione sui Thunder è più che altro forse cosa fare ora, visto che la stagione sta andando molto diversamente, o forse no, da quello che ci si aspettava.
Che forse no.
No,
dai.
Forse no. No, abbiamo detto no. Tutti forse a inizio stagione.
Io gli voglio bene. No, aspetta. Però 20-16
allora,
dopo 36 partite.
Questo
no.
Assolutamente.
Guarda,
però diciamo che abbiamo detto
lì dove doveva essere.
No, sicuramente sta andando diversamente da come ci si aspettava dopo le prime 2-3 settimane.
Io stavo dicendo che sta andando diversamente. Non sta andando diversamente perché abbiamo sempre detto e ipotizzato che se fossero stati tutti sani e non avessero per qualche motivo distrutto la squadra, sarebbe potuta essere una squadra da borderline playoff. Poi si sono suicidati paio.
Infatti adesso è in difficoltà Presti, non veniva l'ora che la squadra andasse, non se l'aspettavo che la squadra andasse bene.
Presti ora voleva essere 1.35.
No, io no, comunque sono molto in disaccordo.
No.
E chi se ne frega.
No, esatto, però cioè, non sono d'accordo, cioè, io non me li sarei mai aspettato a playoff, cioè neanche borderline, neanche cioè, a parte il fatto, vabbè, che ci sarebbe da fare una distinzione generalizzata, anzi, sulla Western Conference, che è molto molto più ristretto il numero delle squadre che danno, insomma, che vincono con costanza. Però no, cioè nel senso, ma come giustamente deve essere, come cioè, non è una colpa, cioè non è un roster assemblato, è un roster di passaggio. Cioè, ragazzi, l'unica forward di questo roster è Gallinari, cioè come fa una squadra a giocare a Mike essere considerata?
Stai mancando di rispetto a Darius Bazley?
Appunto, o Bazley, uno ha fatto un anno chiuso dentro agli uffici della New Balance a allenarsi da solo. Cioè questa squadra sussiste per una stranissima combinazione di bravura di Billy Donovan, che ha saputo non solo allenarli, ma secondo me anche motivarli, cioè, e allo
questo
stesso
mese
tempo
di dicembre.
Dei giocatori, e poi secondo me sulle qualità tecnico-fisiche di un giocatore destinato a diventare, non so se un giocatore da sport center, cioè magari non è uno che prenderà le prime pagine, però uno che incide parecchio sulle partite, che è Gilgeous Alexander, perché in faccia i Thunder stanno spazzando via dal campo tutti, giocando con tre guardie per 30-32 minuti a sera, solamente grazie perché lui difende su tutte le small forward degli altri, che è una cosa che ci può stare perché c'ha uno specimen fisico molto particolare, ma che io mi sarei mai aspettato, cioè proprio mai.
C'è anche rara combinazione di gente che vuole dimostrare di non essere bollita, mi riferisco a Paul, Schröder che sta beccando Paul anno della vita.
Schröder, se continua così, rischia di essere cioè di lottare per il sesto uomo dell'anno.
Ah sì, assolutamente.
Di lottare penso sia lottare, cioè, secondo me in questo momento top 3, poi magari lo si vuole dare a qualcun altro perché qualcuno ha fatto ancora più sorpresa dall'altra parte.
O lo dai ai due dei Clippers o lo dai a Schröder come ora, cioè penso
e l'altro ancora è Dragic, perché
no, sì, altro
è Dragic.
Comunque voglio essere onesto al 100%, e io avevo messo tranquillamente Under a inizio stagione sui Thunder e non mi aspettavo, mi accodo a Nick, non mi aspettavo di essere qua a questo punto, 20-16 dopo 36 partite.
Ok, però ma ora cosa faresti? Posso...
non lo so, però la provocazione che posso lanciare è che secondo me questi Thunder al completo sono più questi che quelli delle prime due settimane, che perdevano sostanzialmente tutte. Cosa faresti?
Aspetta Leo, però i Thunder delle prime due settimane le perdevano tutte, ma con un differenziale positivo.
Grazie,
cioè io credo l'unico momento in cui i Thunder hanno avuto un differenziale negativo sono state le prime due, ma perché hanno perse e quindi non potevano avere, che poi tra l'altro, cioè, può darsi che effettivamente ci sia stata un po' una svista generale, perché i parametri statistici di 538 li hanno sempre visti bene Thunder anche a inizio stagione, quindi probabilmente c'è qualcosa che almeno a me personalmente mi è sfuggito.
Comunque, però sono nettamente
la sorpresa di questa stagione, cioè,
sì, ci sta.
Più che altro perché sono una squadra, cioè sono una squadra, ecco, cioè,
beh dai, c'è Dallas,
no, quello, di quello io infatti sono entusiasta. Per rispondere alla domanda di Albe su cosa faresti ora, la mossa precisa non te la saprei dire. Secondo me, visto l'ambiente che hai creato un po', sapendo di non chiamarti Los Angeles e di non avere quell'attrattiva, però potresti leggermente provare a replicare il modello Clippers degli ultimi anni, cioè, o anche come l'anno scorso, cioè super competitivi per arrivare agli ultimi posti dei playoff. Poi magari ti fanno una bella offerta per Gallinari, lo dai anche, però provi a restare competitivo. A quel punto di certo non ti chiedo di arrivare ai playoff, però mostrare comunque un certo livello di competizione
ultra competitivi.
Sì, vabbè,
No, io a sto punto ci proverei.
Loro credo,
cioè, ma forse la farei una mossicina, ma forse anche piccola, però tipo io per Covington ci proverei dopodomani. Allora io fondamentalmente non sono troppo d'accordo
a proposito, scusa un attimo, un piccola parentesi, l'altra trade, quella alternativa per Piazza dei Cusmi era per Covington, l'altra, quindi attenzione a queste cavolate.
Scherzo.
sì, l'altra era tipo Kuzma, Cousins, che
no, ma morte, Kuzma, no? Ma Kuzma piace,
ma Kuzma e Timberwolves esplodono, i Timberwolves
non lo metto in dubbio, però nel pacchetto c'era Cousins che è morto, cioè che cosa gli facciamo fare noi? Praticamente diventava uno per uno Kuzma per Covid, ma chi le scrive queste cose? Cioè, non ci posso credere.
Vabbè, ai Lakers manca giusto un altro 3 che possa difendere sui 4, i 2, gli 1, così.
Dicevi, Ale?
Io vi dirò, non sono particolarmente, cioè sì, sono una sorpresa, però fino a un certo punto, nel senso che le sorprese per me al momento sono Shai, come diceva Nick, per tutti i motivi che ha detto lui, per quanto difensivamente fosse un giocatore molto competente già l'anno scorso, ma appunto che fosse spendibile in un quintetto come quello che stiamo utilizzando ora, anch'io non lo prevedevo. E poi Schröder, che sta facendo, io vi invito a guardarlo difensivamente, perché io non ho mai visto un'applicazione così di Schröder da quando è Oklahoma City, che ti viene anche a interrogarti cioè ti viene da chiederti un po' se non contribuisse, cioè quale fosse anche l'influsso di Westbrook su questa squadra, ma è un elefante troppo grosso.
L'hai tirato fuori tu l'argomento?
No, ma infatti mettiamolo in parte. Cioè, quello che mi sta impressionando di questa squadra è come tutti a serate alterne riescono a contribuire in maniera più o meno decisoria, nel senso che anche Diallo, cioè la partita contro gli Spurs, l'hai vinta con un quintetto con Diallo da 4 in crunch time che ha completamente mandato in confusione gli Spurs.
E questo cioè, perché quelli sono dei vecchi di merda, sono cioè... dei vecchi di merda.
Sì, che poi c'è anche sta cosa, Oklahoma City in crunch time è diventato tipo il Brasile 70. Sta...
Ma infatti, non sì, so, Chris Paul è il contratto peggiore della Lega, vero? Cioè, quando ti fa vincere le partite perché è uno perché è il miglior giocatore dal mid-range.
E comunque, nonostante tutto questo, resta un giocatore che è troppo pagato. So che non sei d'accordo,
sì,
Ale,
ma no,
però...
ma no, sì, ma può essere vero, sì. io non mi vedo, io però non vedo, non mi spiego come si possa parlare del contratto di un giocatore che ti fa letteralmente vincere le partite contro Dallas. Capito, Chris Paul ha detto: adesso questa partita la vinciamo, ha segnato 12 punti nel quarto e abbiamo vinto la partita contro Dallas.
Ma infatti ci vorrebbe una riprova, cioè bisognerebbe uno avesse le palle di dire vaffanculo alla free agency 2021, piglio Chris Paul per vincere, provare a vincere questo il prossimo anno. Sarei curioso, cioè se Chris Paul valesse 25 28 30 forse sono troppi, 25-28 milioni, secondo me ci avresti mezza lega al telefono costantemente tutti i giorni.
Può essere.
A dire oh, ma questo Chris Paul.
No, non neghiamoci l'evidenza, cioè questa è una squadra che gioca sul velluto, cioè tutti i giocatori prendono i tiri che si vogliono prendere in qualsiasi momento della partita. Cioè Gallinari non... l'ultima penetrazione l'ha fatta nel 15-18, cioè il 60% dei tiri senza un palleggio, il 50% dei tiri in catch and shoot, cioè non c'ha voglia di entrare mai in... cioè ognuno fa Schroeder non ha paura di forzare i tiri anche diciamo in semi transizione, anche nei momenti pesanti sul meno uno, meno due, nei momenti decisivi. Cioè è una squadra che ha anche molta poca pressione addosso. Infatti vedendo stasera la partita di ieri sera contro i Sixers, vedi proprio la differenza tra una squadra estremamente lieve d'animo e una squadra estremamente sotto pressione come sono i Sixers. Cioè,
sì, vedi, te volevi fare il gancione, però io prima di fare il gancione su Sixers vorrei, no, siccome il direttore aveva posto una domanda alla quale non è stato risposto, era l'unica cosa che aveva chiesto, cioè cosa fareste voi ora.
Io ci ho provato, poi non ho una risposta.
Uh-huh. No, io guarda, no, vabbè, dai, sono una persona.
Qui ci sono le quattro personalità di Scarpelli che parlano tra di loro al loro suo interno.
No, perché sono una persona cambiata, guarda, in questo dai, nuovo
dai Patriots, da quando i Patriots hanno perso.
Dai, dimmi, dici.
No, volevo semplicemente fare un rant sul discorso di Presti e tutto, relativo anche a alcuni messaggi, alcuni screenshot, anzi, che ho visto oggi sul gruppo. Però
fallo. No, ora lo fai, perché se non lo fai questa puntata non esce. Vai.
Su, parla.
Almeno no, usciamo col botto.
Che sto prendendo l'Italo per Firenze.
No, io volevo semplicemente fare una considerazione, che tra l'altro credevo sarebbe emersa da... cioè credevo che uno fra Ale e Leo sarebbero arrivati in puntata e detto ok, si parla dei Thunder, ok, va bene, mi presento in puntata con la bandana, petto nudo e mitragliatore e la cartucciera tipo Rambo e comincio a sparare su tutte le cose che sono state dette negli ultimi 5 mesi su Presti, no, e bla, no, bla,
io,
bla bla.
Io rischiavo di perdere la salute per difendere Presti, ora ho la mia opinione di non pensare diversamente, non me ne frega più.
Facci sentire, dacci questo gancio.
No, semplicemente è che mi domando, quello mi domando io, no? È su cosa venga valutato il lavoro di Presti. E me lo domando ora perché sono 20-16. Quando, secondo me, se fossero stati 0-36, non sarebbe cambiato assolutamente una virgola, no? Credo io. Cioè,
a qui dentro siamo sarebbe tutti concordi, una virgola. No?
Esatto, ora noi la si pensa tutti grosso modo allo stesso modo, se non esattamente allo stesso modo su questo, però cioè, voglio dire, perché il fatto che non si sentano più poi certe cose, perché se ne è letto effettivamente di peste e corna, cioè deriva semplicemente dal fatto che i Thunder stanno vincendo, ma il fatto che i Thunder stiano vincendo, cioè, è una cosa completamente, cioè,
non cambia,
non voglio dire inutile, esatto, ma non cambia di una virgola,
esatto, non sposta la valutazione, anzi, cioè...
No, e questo io perché lo voglio dire ora, se no sembra un rant contro le nuvole, ma lo volevo dire semplicemente perché il fatto che sono 20-16 secondo me potrà dare ancora più carte a Presti da giocarsi da qui alla fine della trade deadline, ma sostanzialmente non cambia nulla, cioè io credo che Presti, come abbiamo detto anche prima dell'inizio della stagione, entrasse in questa stagione con l'idea di non c'è nessun tipo di fretta, abbiamo iniziato un progetto diverso da quello che avevamo fatto negli ultimi 3 anni e quindi, cioè, se te vuoi Gallinari vieni da me e mi chiedi Gallinari, non guardi che Gallinari fra 12 mesi scade, prendi Gallinari. Se te vuoi Adams, stesso discorso, stile per Paul. Quindi il fatto
Presti è entrato in questa stagione con il League Pass attivato per tutte le squadre tranne i Thunder, ha detto io i miei non li guardo, tanto non me ne frega un cazzo di quello che fanno, guardo tutti gli altri.
Sì, cioè se li vuoi gli viene a prendere, quindi io sono cautamente sicuro di poter dire nell'affermare che i Thunder vorranno sicuramente fare playoff, anche perché in questo momento non vedo come potrebbero perdere la settima seed o quantomeno l'ottava, anche se una da dietro dovesse esplodere.
Io so anche 4 anni che non vedi come gli Spurs possono fare playoff e li fanno tutti gli anni.
Sì, vabbè, quest'anno li fanno perché l'ottava in questo momento è chi un gioca la sera. Cioè, quella che un gioca la notte diventa ottava perché non giocando non può perdere.
Non quindi... può perdere.
E quindi sta lì. No, però, no, è questo. E poi la cosa mi domandavo io, e che volevo poi rigirare a voi, sempre su questo fatto, su cosa venga poi alla fine valutato il lavoro, in questo caso di Presti, ma poi nella realtà di un general manager. Cioè, prendiamo l'esempio dei Thunder, ma si potrebbe applicare anche a tante altre franchigie. Cioè, per quale motivo io mi devo far venire un'ulcera allo stomaco sul fatto di dire ma Presti, cioè realmente, perché non lo so, cioè qual è il motivo che non torna di quello che è stato fatto a Oklahoma City quest'estate? Cioè qual è la cosa che non torna?
Secondo me la gente non ha ben chiara come ci si muove nell'NBA, cioè non ha capito la funzione ciclica dell'NBA, cioè qui veramente si parla, cioè per certa gente è veramente meglio tirare a campare.
No, ma è una cosa curiosa, perché mi sembrano i soliti, scusa Leo, mi sembrano i soliti che 6 mesi fa dicevano la cosa quando è successa la trade di Tobias Harris, che i Clippers sono una squadra, sono ai playoff, smontano l'antisport, cos'è diventata l'NBA, bla bla bla, ma non solo in Italia, cioè non in Italia, noi in America in tutte e due, cioè in Inghilterra da tutte le parti ci sono, cioè, poi non sempre ti va bene come a loro, per una che fa il colpo come Clippers ce ne sarà sempre un'altra a cui va male, però credo sia una questione di buonsenso. Cioè io prima si dice ok, si parla dei Thunder, si parla di Presti, dicevo, cioè su che viene valutato il suo lavoro? Sulla competitività? Cioè non si può neanche, cioè siamo arrivati al punto in cui pur di far valere la propria idea e che la propria idea sia quantomeno leggermente diversa dagli altri, cioè si arriva a distorcere la verità. Cioè una squadra che in 3 anni, cioè da quando è andato via Durant, ha fatto 3 eliminazioni il primo turno senza mai prendere una delle prime 3 seed e ha vinto 2 partite di playoff in 3 anni, è una squadra che non va smontata? No, chiedo, cioè, su cosa
ma più che altro dopo un decennio passato a provarci e dimostrare che ci potevi provare, perché i Thunder hanno finito il decennio 10-20, cioè 10-19 con il secondo record migliore di tutta la NBA dietro gli Spurs e davanti ai Golden State Warriors. Sì. Ci hai provato e hai dimostrato, no, cioè,
ma è anche lì
ce l'ha messa tutta, sono 10 anni che ci prova.
Fermo, perché anche lì invece io non ho letti tanti dicono, vedi anche lì Coarden bla 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 bla, che per carità
sì. Vabbè, ma non
che
è
con Harden abbiano preso la scelta sbagliata, è abbastanza evidente che poi sì, non sarebbe mai diventato questo ad Oklahoma, però altrettanto
no. Anche Oklahoma City è arrivato nel momento, cioè il momento in cui Oklahoma City è arrivata più vicina a vincere il titolo è stato quando Harden non c'era già più, perché è vero che le finals l'hai fatte con Harden, ma quelle finals non hai avuto mezza possibilità di vincere, sì, ma poi non le vincevi, mentre sì, quando poi già non c'era più Harden, scusami Nick,
no, ma assolutamente, ma poi, ma a parte quello, cioè, ma l'anno prima, questo è 2016, quello dici te?
Sì.
Cioè, che comunque, ora poi io non so se sarebbero stati in grado di battere i Cavs di LeBron James, magari avresti perso, non lo puoi sapere, ma se andavo fuori perché la squadra più forte sempre ha fatto una delle partite più iconiche, credo, della loro dinastia, cioè la gara 6 di Klay Thompson, e se andavo fuori, l'anno prima se l'ha fatto male Durant, l'anno prima se l'ha fatto male Westbrook. Cioè, la trade di Harden è una trade sbagliata, perché comunque Harden era evidente sarebbe diventato forte, poi uno che diventa 40 punti di media a partire la sera non lo puoi sapere, ma non lo può sapere neanche Presti, non lo può sapere neanche Morey che scambia per lui,
non
però cazzo,
manco Harden.
No, esatto, io, no, penso, esatto, lo sa io nessuno. Penso che Harden al secondo terzo anno non pensasse di diventare così,
non lo sa nessuno, però hai preso Steven Adams, hai preso Lamb, hai preso Kenyon Martin, che Kenyon Martin è stato un giocatore
Kevin Martin
hai preso Kevin Martin, che sì, però Kevin Martin, se te riguardi il modo in cui giocava Martin nell'anno in cui è andato da Houston a Oklahoma City,
doveva essere un bel arrivo,
no, e doveva essere il classico giocatore, cioè doveva essere Harden dalla panchina, mancava, sì. Esatto. Cioè è troppo facile ragionare poi, no, capito, su questa cosa qui, perché un infortunio, cioè nel senso il motivo per cui Presti ha fatto quello che ha fatto, perché poi potrei andare avanti a elencare i motivi, cioè si potrebbe andare avanti all'infinito, perché, cioè, voglio dire, cioè, se l'anno scorso i Thunder invece di perdere 4-0 con Portland passano il turno, buttano fuori Denver e perdono con Golden State in finale di conference, secondo voi George va via quest'estate? Secondo me non va via mai, cioè non va via mai,
secondo me.
Cioè, di che si parla? E allo stesso tempo George va via perché Leonard comunque vuole andare lì assolutamente. Cioè, io mi domando, a me mi può andare bene che tu sia d'accordo, perché magari sai, non è che è proprio facile ripescare un altro George, un altro Westbrook, un altro Durant, bla bla bla. Però voglio dire, cioè, preferisci stare con la squadra più costosa e sempre va fuori al primo turno, o cercare una via alternativa che prova a fare qualcosa di meglio?
Cioè... soprattutto se poi dopo nemmeno tre mesi sei lì, cioè se in questo momento sembri inattaccabile,
sì, ma vaffanculo, sei
no,
lì,
ma esatto, però... sono d'accordo con Nick che sei indipendente dalla
ma sono d'accordo anch'io che sei indipendente, però anche se indipendente poi comunque hai la riprova che sei rimasto competitivo, quindi è un plus che magari non fa mai.
Ma infatti no, cioè, che Presti sia un dirigente straordinario sotto 1800 livelli, io penso che sia difficilmente contestabile. Però io sono d'accordissimo con quello che dice Nick, cioè se questa squadra adesso fosse 0-35 io sarei comunque fiducioso e condividerei anche a 0-35 la ogni mossa di Presti di quest'estate, e continuerei a dire che Presti quest'estate si è mosso in maniera perfetta. Perché secondo me ha fatto tutte le mosse giuste. Poi se andiamo 10 anni, io di nuovo non capisco come si possa contestare un dirigente che ha tenuto 10 anni.
Ma poi posso dirti una cosa, che secondo me non è neanche un, cioè io non lo so se Presti ha fatto la cosa giusta, cioè questo è il punto, cioè probabilmente Presti avrà fatto, cioè sbaglierà tutte le scelte da qui in avanti, cioè è un discorso semplicemente di letture. Cioè Presti non c'ha la possibilità di poter commentare così chi se ne frega, se va bene, se non va bene pazienza, cioè tanto sono sui divano a guardare la televisione e a scorreggiare, cioè chi se ne frega, no? Cioè posso fare qualsiasi cosa. Cioè Presti c'ha bisogno di, cioè, così come dovrebbe fare qualsiasi buon general manager, io credo, cioè è un discorso proprio di business, cioè è un discorso di scelte. Cioè, se tanto esaltato la gestione di Masai Ujiri l'anno scorso, cioè se qui tiro di Leonard invece di fa 4 ferri e dentro fa 4 ferri e fuori, vanno fuori in semifinale di conference, e Leonard invece di andare via il 5 luglio va via il 30 giugno, cioè ma non è cambiato nulla, pronto, non ha vinto un titolo, perché è lo stesso discorso, cioè Masai Ujiri in questo momento diventa un genio e tutti che fa, Masai Ujiri, la nascita del nuovo divo dell'NBA, lo vogliono ai Knicks, sono disposti a dargli 30 milioni. Cioè 30 milioni sulla base di cosa? Cioè, anche perché intendiamoci, la trade di Kawhi Leonard non ci vuole Masai Ujiri per farla, la fo io. Cioè, la trade di Kawhi Leonard la fa. La trade di Gasol, che è già più complessa perché si è andato a una squadra che aveva vinto l'80% delle partite fino a quel momento, va bene. Cioè, però, nel senso, non ci vuole Masai Ujiri. Cioè, Masai Ujiri è un fenomeno perché le 5 anni, 6 anni di fila che trova gente undrafted che è meglio di la gente va in lotteria.
Sì, sì, però dicete giustamente che Leonard e Gasol sono meglio di Valanciunas e DeRozan, non ci vuole la scienza.
Cioè, capito? Nel senso, e comunque ci può volere anche la scienza, ma ci vuole anche 4 rimbalzi su Ferri. Cioè, perché ha un altro discorso, poi basta, chiudo perché ho buttato fuori tutto il veleno che avevo. Cioè, l'è stato fatto su Ainge a Boston, che l'è stato infamato per anni perché ha fatto passa a George, ha fatto passa a Butler, ha fatto passa a Leonard. Cioè, Leonard voleva in tutti i modi andare a giocare a Clippers, e credo ci sia riprova più riprovata di questa, perché hanno vinto un titolo e non è comunque rimasto, sicché credo fosse davvero l'unica cosa che volesse fare.
Hanno vinto un titolo e si è smontata la principale avversaria che avevano,
appunto. Quindi, cioè, nel senso, più di così un credo ci sia una riprova più grossa di questa. Cioè, metti l'avessero presa a Boston e avessero dato agli Spurs Jalen Brown e quei 4 ferri, e invece di andare dentro va fuori, cioè, hai fatto una semifinale di conference. Perché, cioè, per chiudere il discorso, quello voglio dire io è che è troppo facile ragionare con ma sì, boh, cioè bisognerebbe un attimino riuscire a entrare nelle dinamiche di come funziona, o dovrebbe quantomeno funzionare, l'NBA nel 2020. Perché se il tiro di Leonard va fuori, ma piuttosto che cioè, nel senso, il tiro di Leonard è andato dentro, ma poi hanno perso 2 partite di fila, e in gara 3 della finale di conference si sta iniziando il secondo supplementare. Uh-huh. Se tu perdi i 5 minuti, t'ha perso, cioè tu sei fuori, un altro discorso. E se i Raptors l'anno scorso non vincono, io so sicuro, ma strasicuro, ci sarebbe sta ondata di gente che un tidico avrebbe contestato, perché comunque alla fine ha fatto delle trade ineccepibili, cioè che contesti.
Beh, ma che no, comunque ci avrebbe di aver regalato un All Star per un anno di nulla,
contesti di aver sbagliato l'allenatore.
Sì,
anche su Nurse quante ne state scritte. Ora lei è un fenomeno, ora lei è un visionario. L'anno scorso non sapeva nemmeno chi era uno delle 15 anni che disegna pallacanestro da tutte le parti. L'anno scorso chi cazzo è sto Nurse? Non è nessuno.
Calma, ora è un fenomeno. Fai pigliare le pillole per il cuore.
No, è vero o no? Ora è un fenomeno. Ora
no,
fenomeno.
È vero. Ma io
basta faccia qualcosa. Basta faccia qualcosa a Nurse e diventa un fenomeno. Cioè, a me questo mi fa incazzare, capito? Perché sì, basterebbe sì. Seguire un attimino.
Sì, che ma, si guarda solo il risultato, si ma guarda proprio un minimo, nero, non c'è niente nel mezzo.
Comunque è interessante il paragone che fa Nick tra la situazione OKC e Toronto, e in effetti non, mi ha fatto riflettere nella misura in cui, cioè, se ci pensi, Toronto, la Toronto di DeRozan, Lowry, prima, pre-Leonard, era forse a est, più avanti di quanto non la fosse Oklahoma City ad ovest. Cioè, io non ho sentito tutta questa... Quindi non lo so, alla fine... No, non mi chiedo se non ci sia del rancore poi personale nei confronti di Presti per qualche strana ragione, perché Presti fa una trade cedendo Leonard e prende il triplo di quello che hanno preso gli Spurs cedendo Leonard, però fondamentalmente
vi comparate quello che ha dato, quello che ha preso, scusate, Presti per George e quello che ha invece dato ai tempi per prenderlo, cioè vi mettete in paragone Oladipo, no, che era quello Oladipo, no. E quel Sabonis lì per...
poi c'è anche esso, esatto.
Poi sono diventati quello, poi
perché...
era Ibaka in scadenza.
No, ma che, perché questa, bravo Gigi, questa è un'altra chiave ancora, perché si parla sempre di fatto che i Clippers hanno fatto, come hanno fatto, cioè chiunque l'avrebbe fatto se poi prende Leonard e George, ma si dice è giusto il prezzo, no? Hanno pagato un prezzo giusto per prendere Leonard e George. Peccato che tutto il prezzo l'abbia preso solo Presti, cioè non l'hanno preso anche degli altri,
vero?
Cioè, boh, vabbè.
Lo sapete perché? Perché
mi sono un po' sfogato.
Lo sai perché Presti sta sul
perché
cazzo?
Sono
perché
sono sovranisti e volevano che si chiamasse ancora Presti Giacomo invece si chiamasse
Presti. Sì, ma anche no, nel senso che hanno visto come è andato il process di quelli che hanno messo via un sacco di scelte di uno che poi è stato ovviamente cacciato dalla Lega perché era un ciccione di merda visionario. E stanno vedendo come stanno andando i 76ers, no? Una squadra ormai da buttare. E, insomma, non c'è Pelacci, ma vanno un po' come il dito di Embiid, non nella direzione sperata. E, c'è un po' di maretta, soprattutto con Horford, che sembra non essersi ancora integrato, faccia fatica a entrare un po' nei meccanismi dell'attacco e soprattutto hanno dimostrato di essere una squadra piena di potenzialità. Abbiamo tutti negli occhi forse la partita di Natale, che però forse dovremmo valutarla anche come una partita di Natale, quindi una partita a sé stante che conta il giusto. E non si sa bene dove vogliano andare. Secondo voi c'è possibilità di movimenti oppure quest'anno si va così? Cosa manca ai Sixers?
C'è possibilità di movimenti, si tira lo sciaccone.
Ma devi muovere, nel senso, mia domanda a voi: i Sixers stanno facendo peggio di quanto immaginaste? Cioè, perché a me è tutto abbastanza, non dico al di là del record, cioè sono una squadra, io l'ho visto ieri sera, difensivamente, se vuole, devastante, e che offensivamente ha i problemi che tutti avevano pronosticato a inizio anno e niente di più, niente di meno. Ha perso qualche partita di troppo ultimamente, non lo so, cioè voi siete così in panic mode rispetto ai Sixers?
No, però forse a livello di chimica, di sensazioni, di dichiarazioni mi sembrano meno avanti di quello che pensavo
No, io non
potessero
ho, io
essere.
non sono in panic mode, niente di simile. Semplicemente pensavo, avevo il sospetto vago che potesse mancargli qualcosa inizio anno per essere veramente una favorita. E non dico che si sono realizzati i sospetti che avevo precisi, però quel fatto che mi faceva dire, boh, forse non hanno proprio tutto, per ora, tra virgolette, si sta confermando.
Ma io l'ho detto prima, cioè io vedo che questa è una squadra che ha della tensione interna e che arriva dall'esterno evidentissima, una squadra che fa fatica ad avere continuità difensivamente quando quello dovrebbe essere proprio il punto di partenza, perché è una squadra già per le caratteristiche fisiche impressionante da quel punto di vista, no? Difensivamente, e in attacco bisogna mettersi d'accordo come si vuole giocare, perché adesso cominciano ad esserci tante bocche da sfamare, diciamo così, non tanto a livello di punti, di statistiche, ma proprio a livello di necessità offensive, perché adesso stiamo vedendo emergere anche tanto Richardson in certe situazioni, certi jumper dalla media che si deve prendere per forza lui. Cosa fai? Un paio di possessi in posta, Horford non li dai. Cosa fai? Simmons non gli fai giocare qualche transizione. C'è già chi dice Simmons dovrebbe giocare da 4 in questo sistema e scambiare Horford con un ball handler per farlo giocare alla Draymond Green, come diceva Scarpelli, vecchio cavallo di battaglia di Scarpelli, questo. Quindi a me sembra semplicemente che vada un po' ricompattato il tutto. Cioè, io non so cos'altro vuoi fare a questa squadra per renderla più forte. Cioè, più forte magari non si può, forse più funzionale sì, ma comunque mi sembra che ci siano tante necessità da coprire, soprattutto in una metà campo che è quella offensiva. Quella difensiva è tutta una conseguenza, un flusso che si viene a creare dal fatto che manca proprio ancora la famosa chimica, la coesione, la continuità a questa squadra.
Butto un'idea che è
Rimando un attimo.
assolutamente provocatoria, la mia. Le anime, gli stili, le strade ideali di Simmons e Embiid sono troppo diverse per essere conciliate prima o poi.
In che senso? Cioè, che prima o poi uno dei due deve andare via.
No, no, aspetta, al di là di andare via, eccetera, cioè, il gioco ideale, una squadra ideale, visto che sono entrambi giocatori attorno a cui potresti costruire tranquillamente una squadra intera, no? Siamo tutti abbastanza d'accordo su questo. Ok. La squadra ideale dei due, di entrambi, è troppo lontana per riuscire ad arrivare a un ibrido che non sia magari l'ipotesi sperata per ognuno, ma che possa accontentarli entrambi.
Beh, allora, nella squadra ideale di Simmons fa il playmaker, fa la point guard, e nella squadra di
La
Embiid
squadra ideale di Simmons sono Bucks.
sono i Bucks, esatto.
Anzi, ancora più dei Bucks Dallas Mavericks. Secondo me, ancora di più come struttura. Ma comunque, sono poi. Secondo me ti sei un po' risposto da solo in modo
Lui ha fatto la domanda.
nell'intonazione vocale in cui hai fatto la domanda, cioè della serie. Sì, è ovvio che. la massimizzazione magari avverrebbe soltanto separandoli veramente. Il punto è che sono due giocatori talmente forti e talmente unici e talmente con un ceiling talmente alto che almeno che uno dei due poi magari un chieda la cessione, perché stile Shaq e Kobe, no? Uh-huh. Che magari si sono rotti di giocare insieme o litigano o chi lo sa. Se no, ecco, la vedo difficile che finisca la carriera a Philadelphia. Cioè, io almeno io personalmente non mi assumerei mai la responsabilità di scambiare uno dei due. No, io più che altro, cioè, non so se Ale la pensa in questo modo o se voleva dire un'altra cosa, ma forse se è come penso io la penso come lui. Cioè, mi domando quanta rilevanza c'ha questa regular season per Philadelphia.
No, nulla. Nulla.
No,
a livello, cioè... a parte il livello di costruzione di chimica di squadra, che è forse l'aspetto che più mi preoccupa, cioè a livello di chimica di personalità, più che a livello tattico, perché a livello tattico sono cose che poi magari aggiusti man mano anche gara per gara i playoff.
Ma ci sta, perché alla fine, cioè, i Sixers sono una squadra un po' strana. Allora, io onestamente mi aspettavo facessero un pochino meglio, ma per un discorso che sono una squadra talmente strana proprio da un punto di vista tecnico-tattico che poi sarebbe diventata indigesta da affrontare sera dopo sera, e quindi magari avrebbero fatto più vittorie, ma cioè, nulla gli vieta di farne, cioè di chiudere, cioè, nel senso, sono 24-14, è un buonissimo record, poi
assolutamente,
capito, ma cioè, il punto dei Sixers è che secondo me sono una squadra assemblata esclusivamente per i playoff. Cioè questa è una squadra pensata e composta nel miglior modo possibile per minimizzare lo sforzo di una regular season e massimizzare l'impatto all'interno di una serie di playoff. È chiaro che essendo così anomala non è una squadra semplice, ma non è una squadra semplice non solo per chi la deve descrivere come noi o anche chi poi lo fa per professione veramente ben pagato, ovvero si chiama Pelli, che fa parte dell'asta ma anche per loro, secondo me. Cioè, secondo me i giocatori di Philadelphia, dopo qualche vittoria, dopo qualche partita che magari hanno vinto, non sono pienamente soddisfatti. C'è un basket fluido come quello che magari giocano, che ne so, i Boston Celtics, senza andare a scomodare magari squadre che hanno vinto anche di più quest'anno, anche loro, no? Che è una squadra dove tutti toccano la palla, il pallone si muove, sono armonici, magari ti diverti anche alla fine della partita. Secondo me, giocando come giocano Sixers, non ti diverti, cioè è più difficile divertirsi, perché sono una squadra veramente strana in cui è difficile trovare le motivazioni per 82 partite.
È quello che diceva mesi. Anche Jacopo prima fuori onda, no? È il peso di ogni possesso, cioè la fatica ad arrivare ad ogni possesso costruito, ecco.
Cioè questa è una squadra che è stata costruita a tavolino per battere i Bucks, hanno detto chi è la squadra più forte di questa Western Conference, considerando che Leonard andrà via, i Bucks. Uh-huh. Bene, si costruisce una squadra per battere i Bucks su 7 partite, che è quello, una cosa giusta, però allo stesso tempo capisco Embiid che si incazza e dice si fa schifo, vorrei si giocasse meglio, perché comunque ci si dimentica sempre che lei è un ragazzo di 25 anni. Cioè, sai, Horford o anche lo stesso Tobias Harris ne hanno vista magari un po' di acqua sotto ponti, cioè è gente più navigata. Cioè, Simmons e Embiid sono, cioè, Simmons è l'equivalente di Mitchell, cioè un giocatore piuttosto che, non lo so, di un Tatum, un terzo anno, cioè è un giocatore giovane che ancora si deve esprimere, che ancora deve trovare la propria dimensione, che ancora sta crescendo. Però giocano una squadra in cui l'obiettivo minimo è andare alle finals. Cioè, sono un po' una specie di, come si può dire, di, porca troia, mi viene la parola non di controsenso, però, cioè, capito, sono in un modo, ma sono anche in un altro, ma sono anche in un altro modo ancora,
che può essere una cosa positiva o una cosa negativa, insomma.
Sì, sì, no, ma infatti sono curioso di vedere, cioè, ogni mio giudizio su Philadelphia è rimandato da metà aprile in poi, cioè sono curioso di vederlo, di vederli quando arriverà i playoff.
Quindi mi stai dicendo che se vincono sono fortissimi e Elton Brand cioè, è un genio, e se perdono
chiaramente, okay. Chiaramente
a prescindere, Elton Brand è un ciccione.
Comunque la regular season è lunga, eh.
Madonna,
e
che
tutto
palle,
questo è una banalità che poi in realtà, guardando le statistiche, una banalità non è, per una squadra così corta perdere un giocatore come Tybull, che il momento di difficoltà della squadra è coinciso anche con il momento in cui è mancato Tybull, non è una cosa da poco, perché questa, in questa squadra Tybull è già un bel
quello che mi domando io è per quale motivo i Sixers di esso, per esempio, mi piacerebbe, cioè come mai i Sixers non hanno ancora dato via un paio di pick e Scott per andare a pigliare Bertans, che sarebbe un giocatore, ci sta come calcio nel formaggio. Perfetto. In questo sistema
il calcio nel formaggio, quindi...
il calcio nel formaggio è incredibile.
Dopo nel formaggio
io non so se è peggio lui che l'ha detto o io che l'ho sentito e non mi sono accorto di che cazzo ha detto.
Il calcio nel formaggio. Ma che cazzo ha detto?
Bertans è un giocatore più richiesto da quello che so, effettivamente. Regalarlo per prendere DeMar Carroll è stato...
bello, no?
Sì.
E nonostante questo, visto... pensa che farete ancora i playoff, incredibile.
Avete visto le ultime due partite di Washington che cantavano MVP a Ish Smith?
Grande.
La situazione di Washington, io spero che ESPN ci faccia un 30 su 30.
Raga, è bellissimo, sono bellissime, sì. Sono meravigliosi.
Va bene, possiamo chiudere allora, non prima di fare una domanda da Alessandro Zullo, che mi deve rispondere a Michael Porter Jr. Da una scala da Brandon Roy a Kevin Durant. Cos'è?
È Kevin Durant bianco, insomma. È bianco Michael Porter
bianco,
Jr.
Ma sì, bianco. Tanto, cioè,
sì. È tipo Blake Griffin.
Bianco quanto Brandon Roy.
No, no, se era una domanda è più bianco di Michael Porter Jr.
Ma chi?
Ma chi? Ma vabbè. Che sta succedendo, ragazzi? Ma che sta
succedendo? Vabbè, cioè... comunque è molto forte, molto bello, guardatelo.
No, io mi oppongo a questo perché vorrebbe dire che voi dovreste guardare una partita di Denver e io odio Denver e quindi no, non guardatelo. Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Ciao a Nicolò Scarpelli, che spero si sia sfogato a sufficienza.
Sì, dai, avevo bisogno di sfogarmi per queste vacanze natalizie.
Questa la chiamiamo Nicolò Scarpelli sommerso dalle acque.
Ciao Leonardo Flori.
Ciao a tutti, ci scusiamo per la discussione finale sul colore della pelle di Michael Porter Jr. Non siamo il Corriere dello Sport, perdonateci.
Ciao a Jacopo Gramegna, a cui lascio il compito di dire ai nostri ascoltatori di seguirci sui social e stellinarci come fa Michele Pelacci.
Ragazzi, allora seguiteci sui social hashtag NextChapterPod e soprattutto seguite il direttore Alberto Mapelli, che sarà al Festival di Sanremo per le serate conclusive.
Ma dai.
E ragazzi, a fine puntata
cercherò di portare i saluti di Rita Pavone a The Next Chapter, ma non assicuro niente.
Se gli spieghi che la NBA è uno sport giocato prevalentemente da afroamericani, mi sa che non ce li porta.
Ecco qui. Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.